come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Lo Stadio Olimpico è lo stadio più capiente di Roma. È all'interno del complesso sportivo del Foro Italico, alle pendici di Monte Mario. Diventa olimpico nel 1960 per via della 17ª edizione dei Giochi, la prima trasmessa in TV e l'ultima libera dall'angoscia del terrorismo. Si poteva ancora incontrare, nelle strade di una città solare e suggestiva come mai, una sorprendente quantità di giovani sportivi di tutto il mondo, ospiti del nuovissimo villaggio olimpico al Flaminio. Ne ricordiamo alcuni: il grande ribelle Cassius Clay, successivamente noto come Muhammad Ali, e l'etiope Abebe Bikila, che vinse scalzo la maratona trionfando sotto l'arco di Costantino. Sulla pista dello stadio invece hanno vinto i 200 metri l'italiano Livio Berruti e la statunitense Vilma Rudolph, medaglia d'oro anche nei 100. Altro evento centrale nella vita dell'impianto è stato il campionato del mondo di calcio del 1990, anche noto come il mondiale della speculazione. Per l'occasione l'Olimpico è stato ristrutturato, innalzato e coperto. La capienza è decisamente aumentata, arrivando sino agli attuali 80.000 posti. Ma si è del tutto persa la splendida integrazione che lo stadio aveva con il paesaggio, posizionato com'era quasi a raso rispetto alla pendenza naturale di Monte Mario, su cui l'impianto appoggia uno dei fianchi e dal quale prende il nome la più prestigiosa delle sue tribune. Ma soprattutto lì si disputano le partite di campionato delle due squadre di casa, Roma e Lazio. Il mondo del calcio e le sue tifoserie negli anni sono davvero cambiate, come ce lo racconta Mario, storico supporter romanista che abbiamo incontrato a Torbella Monaca. Mario ha conosciuto il tifo e lo stadio quando le sciarpe si facevano a maglia e le bandiere si cucivano in casa sperando di azzeccare i colori delle stoffe giallo e rosse. Il primo abbonamento gli era stato regalato dal padre dopo gli esami della licenza media. Erano i primi anni 70 e non esistevano ancora i gruppi ultra. C'era solo Dante, un anziano che arrivava alle 2:15, quando le partite iniziavano alle 2:30. Ci faceva il discorso, si leggeva la formazione della Roma dal Corriere dello Sport e noi esultavamo. Ai tempi, ci racconta Mario, tifare la Roma nelle zone popolari era una questione semplice, quasi naturale. Io mi ricordo che in alcuni quartieri come Torre Spaccata, dove stavo io, ma anche Garbatella, Centocelle e Basilio, essere della Roma era una cosa di appartenenza. Eri della Roma, punto. Solo più tardi sono arrivati gli ultra, i primi nati in Curva Sud, capaci di fare un po' la storia della tifoseria romanista. Sono stati i Fedain, che venivano fondamentalmente dal Quadraro, le brigate giallorosse, per lo più Roma Sud e Torpignattara, di fatto erano tutti compagni, e poi i boys, legati a Monteverde e alla parte settentrionale della città. Però loro sono andati subito in Curva Nord, perché in Sud non c'era più spazio. Poi è stata la volta di molti altri, come i Combandos e la guerriglia giallorossa. Nel gennaio del 1978, i gruppi di tifosi romanisti, tranne i Fedain, si sciolgono per confluire nell'unico comando ultra, Curva Sud, il CUX. Mario ricorda quel periodo con solennità. Quella confluenza riuscì a far tirare tutta la Sud all'unisono, producendo un potente effetto scenografico e un forte impatto anche nei tifosi delle altre squadre, italiane no. Gli avversari apparivano evidentemente ammirati, quando non addirittura invidiosi, delle capacità coreografiche della nuova tifoseria unita. Per ciò che riguarda il rapporto tra calcio e politica in quegli anni caldi, Mario chiarisce: in Sud non c'era politica né per uno né per l'altro. A nessuno gliene fotteva niente de mettese a falla allo stadio, perché la facevi tutta la settimana. Però è chiaro che i simboli di destra erano inammissibili in mezzo a noi. Non poteva succedere, era proprio inconcepibile. Uno studioso di storia delle curve calcistiche come Valerio Marchi, sociologo di strada e skinhead scomparso nel 2006, ha teorizzato che il mondo del tifo organizzato nasce alla fine degli anni 70, proprio mutuando i codici e i simboli del conflitto sociale di quel periodo, trasponendoli in un contesto impolitico. Ecco perché uno stadio è un luogo ribelle, è uno specchio, a volte, distorto della società. Mario fa notare che il livello dello scontro sociale degli anni 60 e 70 era talmente alto che gli incidenti tra tifoserie erano considerati di secondo ordine. Molti non sanno che pure allora ci si menava tra tifosi. Anche se l'humus era di sinistra, te pestavi uguale perché il problema era la rivalità tra le squadre. Lo scontro non era come è successo dopo tra tifoserie di sinistra e di destra. La rivalità era tra squadre e ce n'era tanta, ma non c'aveva il risalto che ha avuto successivamente. In quegli anni a livello sociale c'era la contestazione. Ciò che succedeva allo stadio non era niente in confronto a quanto avveniva fuori. Nel calcio solo coreografie, casino e divertimento. Poi è cambiato tutto. La destra ha cominciato a fare politica attraverso i gruppi ultra. Nel 1989 il Movimento Sociale Italiano organizzò un convegno, Una patria chiamata Curva, cui parteciparono molti caporioni di fatto neofascisti. Il reclutamento operato tra i tifosi venne sostenuto anche dall'allora presidente della Roma, Giuseppe Ciarrapico, andreottiano e fascista, che regalò parecchi abbonamenti ai boys. Mario spiega come nel 1994 molti degli eletti nelle liste di Alleanza Nazionale fossero proprio reclutati all'Olimpico tra i sostenitori di entrambe le squadre. E aggiunge, però già dalla fine degli anni Ottanta, quel concetto di tifo era già morto, perché era cambiato il calcio. E ancora, gli anni Ottanta hanno bruciato tutto a livello sociale. Quando la destra ha pensato di pescare tra gli ultra, tutto è finito. Finisce il tifo e basta, quello che riempiva gli spalti di passione per la propria squadra, che faceva scrivere a caratteri cubitali su uno striscione grande come una curva: ti amo, di un amore incondizionato e assoluto. Mario dice a proposito: fare il tifoso sembra che sia diventato una professione. Allora, se dicevi che volevi andare a contestare la tua squadra, ti portavano all'ospedale psichiatrico. Nessuno si azzardava a contestare la Roma. La Roma era la Roma. Nonostante Mario sia convinto che il tifo non appartenga a un gruppo in particolare, ha sempre cercato di non sacrificare alla passione calcistica la sua identità politica. Racconta di quando un tifoso fascista si lamentò con lui del fatto che la Sud fosse piena di zingari che si erano addirittura portati le loro bandiere. Quell'ingenuo non aveva riconosciuto l'effigie di Geronimo, impressa su molti drappi issati al vento. Mario gli rispose che ogni abbonato ha diritto al suo posto e pazientemente controbatté. Lui, sai chi è quello che chiami zingaro? È Geronimo, il primo nativo a combattere un esercito regolare con una guerriglia. Tu non sai manco quello di cui stai a parlare. E magari la domenica in trasferta vuoi far panico. Mario i simboli li conosce bene. Se vi capita di vedere una partita della Magica, non potete sbagliare. Lui è quello che sventola la bandiera basca. Roma. La squadra non si discute, si ama. Stadio Olimpico. sarebbe piaciuto che, parlando della curva sud, come cartina di tornasole dei rapporti da centro storico e terraferma, Tiziano Scarpa ponesse l'accento su quanto la fusione del 1987 abbia inciso nel radicale e irreversibile cambiamento che la stragrande maggioranza di giovani veneziani e mestrini ha vissuto e sta vivendo. Il campanilismo arcaico e ormai antistorico che sopravvive in fazioni residuali è stato sconfitto da una nuova identità metropolitana, aperta e tollerante, che abbraccia idealmente tutta la provincia e i suoi abitanti, attirando tifosi e simpatizzanti anche fuori dai confini geografici. Quando 13 anni fa Zamparini impose la scelta di unire le due realtà sportive così rivali, fu un trauma per tutti i tifosi. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e proprio gli ultra, i tifosi più giovani e agitati, hanno scelto liberamente e testardamente di percorrere la via unionista della convivenza, riconoscendo nel ragazzo dell'altra parte un fratello, un amico, un ultra, organo anche lui dei propri colori, e scoprendo che quel ponte non serve a dividere ma a unire. Se proprio il signor Scarpa voleva citare la curva sud per argomentare le sue personali posizioni politiche, avrebbe fatto meglio ad analizzare come e perché ogni domenica in ogni stadio dove scende in campo la squadra arancio-nero-verde siano centinaia, migliaia le voci che rincorrono un sogno. Quei cori, Unione, Unione, Venezia Mestre, non hanno altri sponsor, altri padrini politici, se non la nostra coscienza che ci impone di rispettare quel patto stretto all'indomani della fusione. Una nuova identità rispettosa del passato di tutti, ma non schiava di rivalità ormai superate. Ha fatto presa nelle menti e nei cuori della stragrande maggioranza dei tifosi della Sud, un'identità metropolitana e tollerante, che non teme due coretti sussurrati dai pochi nostalgici. Ai nostri occhi, la questione referendum riguarda i tifosi in quanto cittadini, non i cittadini in quanto tifosi. Si tratta in sostanza di un problema politico, non identitario, ed è la politica, nel senso nobile del termine, che deve risolverlo. Quale sia la forma di autogoverno che la nostra città deve scegliere per il futuro, la questione è tutta qui. Per favore, evitiamo strumentalizzazioni politiche di ogni colore, i tifosi del Venezia Mestre in prima fila contro le infiltrazioni politico-razziste negli stadi. Faranno la loro parte in quanto cittadini. Era il 20 settembre del 2000, quando con un comunicato al quotidiano La Nuova Venezia, dal titolo «Quelli della curva rispondono a Scarpa». Il noto scrittore che si era da poco espresso sul tema dei rapporti tra Venezia e la terraferma. Due anni più tardi si sarebbe svolto il quarto referendum per la separazione di Mestre e Venezia, amministrativamente comune unico dal 1926. Dopo quelli del 17 giugno 1979, vittoria del no con il 72,39% dei voti, quello del 25 giugno 1989, vittoria del no con il 58% dei voti, e del 1994, vittoria del no con il 55,57%. E avrebbe vinto ancora il solido fronte unionista per mancato raggiungimento del quorum. Il gruppo Ultra Unione, nato 13 anni prima, aveva ormai consolidato il proprio ruolo sociale, culturale e per certi versi politico, andando ben oltre la mera attività di sostegno alle gesta sportive della squadra di riferimento. A Venezia, in considerazione della storia della società calcistica, non poteva che essere così, non potevano esserci dei normali tifosi da curva, come in qualsiasi altro luogo. Fino al 1987, Sant'Elena è, a fasi più o meno intense, attraverso il calcio e le domeniche dello stadio, lo specchio di una società, quella veneziana, della città antica, ancora viva nei sestieri, nelle isole, nelle associazioni e nei club sportivi. Una vitalità che si esprime anche nella accesa rivalità con i padovani e a partire dai primi anni 80 nel periodo della decadenza calcistica in Serie C, con i dirimpettai della terraferma, i mestrini, arancioni, nel calcio come nel basket. Poi ad un tratto sull'orlo del fallimento di entrambe le società, l'imprenditore friulano Maurizio Zamparini, quello della catena di negozi Mercatone, attuale presidente del Palermo, riesce a realizzare quanto di più lontano ci fosse allora dalla mente e dalla cultura urbana e sportiva. Non solo dei tifosi, ma di tutti i cittadini. La fusione tra il Venezia e il Mestre di Gianni Pagotto e la creazione della squadra di calcio Venezia Mestre. Dopo 4 stagioni giocate al Francesco Baracca, lo stadio del Mestre, la squadra va a giocare al Pierluigi Penzo, lo stadio del Venezia, da un avviatore a un altro. Da quel momento Sant'Elena, con la sua collocazione geografica decentrata ed estrema rispetto alla terraferma e al bacino metropolitano, diventa paradossalmente il luogo di una nuova cultura urbana e sociale che cresce a fatica, inesorabilmente, tra le nuove generazioni che nel giro di un decennio diverrà predominante e per certi versi normale. Come se Sant'Elena, per costituzione, dovesse rispondere a una vocazione di modernità, simboleggiando il cambiamento e l'apertura verso il nuovo. I concetti espressi in quel comunicato si collocavano in un modo al limite del surrealismo, su un piano culturale più alto, perlomeno di più ampio respiro rispetto a talune esternazioni politiche che riflettono, almeno relativamente, a uno spicchio eterogeneo della società. Venezia Menestrina, una visione della città contemporanea che mostra di aver accettato, metabolizzato in maniera più o meno consapevole l'esperienza urbana e sociale novecentesca, di aver compreso quel processo storico-sociale avviato nei primi anni 20 del Novecento, con l'unificazione amministrativa che sancì la nascita della cosiddetta Grande Venezia. In effetti, gli ultras Unione hanno con il tempo coinvolto anche realtà extracomunali, riconoscendo un ruolo culturale e sportivo a diverse aree della cintura urbana e della provincia orientale. San Donà di Piave, 90, e il meridionale Chioggia Sottomarina, che più volte avevano espresso volontà secessioniste rispetto a Venezia, considerata amministrativamente parlando matrigna. Il ruolo sociale ormai storicizzato dagli ultras Unione è ancora in gran parte sottovalutato e trascurato, ma in realtà nel corso dell'ultimo decennio del secolo scorso hanno funzionato da incredibile collante sociale. In tutto questo il valore del luogo Sant'Elena non è stato né casuale né tantomeno marginale. Il viaggio urbano, l'esodo di migliaia di tifosi che dalla città di terraferma, dalle isole e dai litorali convergono nella punta estrema del centro storico veneziano, l'incontro, le fattezze morfologiche, l'isolamento, la neutralità, la convivialità nelle trattorie e nei bar hanno contribuito in modo determinante a formare quella cultura che oggi, con molta naturalezza, ma fino a qualche tempo fa affatto scontata se non impensabile, si definisce metropolitana e unionista. In poco più di 10 anni, un gruppo di giovani tifosi, socialmente poco inclini ad attività culturali e politiche, è riuscito in ciò che generazioni di classi dirigenti non hanno voluto o saputo fare in oltre 70 anni di unione amministrativa: creare una forte consapevolezza di essere un unicum compositivo. In questo caso, il potersi riconoscere in un simbolo, in un nome, è stato determinante, così come la rinuncia dichiarata a strutturare gerarchicamente i luoghi e le culture componenti di tutto. Venezia, Sant'Elena, Unione, Isola di Sant'Elena. costruito nei primi anni 30 su progetto di Pierluigi Nervi, tra i principali esponenti dell'architettura strutturale del Novecento. Lo Stadio Comunale di Firenze rappresenta una delle opere di spicco del razionalismo italiano e non stupisce che il regime fascista, che viveva in quel periodo la sua fase di maggior splendore, l'avesse intitolato a quello che considerava un martire della causa, Giovanni Berta. Era una giovane in camicia nera che rimase ucciso nel 1921 al corso di scontri con i militanti social comunisti su Ponte della Vittoria. Per lunghi anni, fino alla caduta di Mussolini, l'impianto che ospitava e tuttora ospita le gare interne della Fiorentina prese il suo nome e divenne una vetrina sportiva per il Duce e i suoi gerarchi di regime. Qui si giocarono due incontri dei mondiali di calcio del 1934, due partite che videro scendere in campo prima la Germania e poi l'Italia, che risultò infine vincitrice della competizione. Ma prima che potesse celebrare i suoi fasti, il regime inciampò in una nota stonata già nel giorno dell'inaugurazione dell'impianto. È il 13 settembre 1931 ed è in programma un'amichevole tra la Fiorentina e gli austriaci dell'Admiral Vienna. Prima del fischio d'inizio, i calciatori in maglia viola si schierano di fronte alle tribune e rivolgono un deferente saluto romano ai gerarchi fascisti presenti allo stadio. È un gesto tradizionale, per molti scontato, che accompagna soprattutto gli eventi sportivi, per ribadire la fedeltà al Duce e per celebrare l'orgoglio nazionalistico italiano. Tutti i giocatori alzano il braccio destro, ma tra gli 11 atleti in campo ce n'è uno che si distingue, che resta platealmente immobile, con le braccia lungo il corpo. Il ribelle in maglia viola è il 21enne Bruno Neri, che non si fa alcuno scrupolo a mostrare la sua disapprovazione nei confronti del regime fascista. Una foto dell'epoca in bianco e nero lo immortala mentre consegna ai posteri il suo gesto tanto semplice, quanto sovversivo e insolito, in anni che vedevano la guerra ancora lontana. Originario di Faenza, Neri aveva debuttato in Serie B con la squadra della sua città a 16 anni. Oltre al calcio, era un appassionato d'arte e di letteratura e dopo le scuole superiori si era iscritto all'Istituto di Studi Orientali di Napoli. Nel 1929 era approdato alla Fiorentina per la considerevole cifra di 10.000 lire, ma non aveva smesso di coltivare i suoi interessi. Terminati gli allenamenti, leggeva poesie e frequentava il caffè Le Giubbe Rosse in Piazza della Repubblica, dove era frequente incontrare intellettuali del calibro di Eugenio Montale e Carlo Bo. Lascia Firenze nel 1936 e prosegue la carriera di calciatore prima nella Lucchese, poi nel Torino, affacciandosi anche nel giro della nazionale allenata da Vittorio Puzzo. Quelli sono anche gli anni in cui si avvicina agli ambienti antifascisti. Dopo l'armistizio del settembre del 1943, entra nelle file della Resistenza e partecipa attivamente al piano di lotta contro i nazifascisti, architettato dal cugino Virgilio Nervi, vicino a La Pira e Don Sturzo. Entra in una formazione legata al Partito d'Azione, dove in poco tempo diventa vicecomandante del battaglione Ravenna, con il nome di Berni. È impegnato nel recupero di armi e di viveri lanciati dagli alleati, ma l'attività partigiana non gli impedisce di continuare la carriera di calciatore. Nel 1944 partecipa al campionato Alta Italia, di nuovo con la maglia del Faenza. Giocherà fino a due mesi prima della sua morte, per la precisione fino al 7 maggio del 1944, quando scende in campo nel derby contro il Bologna. Pochi giorni dopo, Faenza subirà un nuovo terribile bombardamento che colpirà anche lo stadio. Il raggio d'azione di Neri si sposta infine sull'Appennino tosco-romagnolo, dove i partigiani tentano di impedire i rastrellamenti repubblichini. Ed è proprio lì che il calciatore partigiano cade, il 10 luglio 1944, ucciso dalle raffiche nemiche, mentre è intento a perlustrare il percorso che avrebbe dovuto condurre il suo battaglione a recuperare un aviolancio alleato sul Monte Lavane, nei pressi di Marradi. Dopo aver primeggiato come atleta nelle sportive competizioni, si legge nella lapide posta nella sua casa a Faenza, rivelò nell'azione clandestina prima, nella guerra guerreggiata poi, magnifiche virtù di combattente e di guida, esempio e monito alle generazioni future. Lo stadio comunale di Firenze, che nel 1993 è stato intitolato ad Artemio Franchi, uno dei più seri e prestigiosi dirigenti sportivi che l'Italia abbia mai avuto, conserva al proprio interno anche un importante monumento legato alla guerra di liberazione del nazifascismo. A raccontare una storia tragica, come quasi tutte quelle risalenti al 1944, è il sacrario in onore dei martiri di Campo di Marte, collocato sotto la torre di Maratona, a pochi metri dal settore ospiti dello stadio. In quel punto, il 22 marzo del 44, i fascisti fucilarono 5 giovanissimi toscani che si erano rifiutati di rispondere alla chiamata di leva dell'esercito della Repubblica di Salò: Antonio Raddi, Guido D'Argetti, Leandro Corona, Ottorino Quiti e Adriano Santoni. Erano 5 contadini di 21 anni che non avevano alcun legame con i partigiani e non avevano neanche preso contatto con l'antifascismo militante. I repubblichini li arrestarono in seguito a una spiata e decisero di dare un esempio alla Toscana, in particolare ai fiorentini. Vennero fucilati all'alba da un plotone riluttante, composti di altri giovani che per paura di ritorsioni si erano arruolati controvoglia. Un gruppo di cittadini del quartiere fu costretto ad assistere all'esecuzione, la cui barbarie è rimasta a lungo nella memoria dei fiorentini. Molti dei giovani in divisa ne uscirono sconvolti. Alcuni svennero, altri spararono in aria per cercare di non colpire i condannati. Alla fine fu necessario l'intervento del famigerato boia di Villa Triste, Mario Carità, che lì finì a uno con un colpo di pistola alla testa, a bruciapelo. Ogni anno, proprio all'interno dello Stadio Franchi, nel luogo esatto della strage, si celebra il ricordo dei martiri del Campo di Marte, che il 25 aprile del 2008 hanno ricevuto le medaglie d'oro al valor civile dell'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Firenze, il calciatore partigiano e la strage fascista. Stadio Comunale Artemio Franchi, Viale Fanti 4.
Getting older, the lies getting farther. won't hear the songs for them. The play's getting louder, the fight's getting slower.